www.radiojo.it e la storia continua. Acque nere e acque chiare. È del tutto inadeguato il sistema degli scoli pubblici e privati, va rivisto. E così, men che non si dica, cambia la tecnica e la vita migliora. Soluzioni ad hoc. In generale, come si è detto, gli acquai e i servizi igienici delle case scaricavano i liquami per caduta libera nelle androne laterali che separavano una casa dall'altra. Prima di quell'epoca, molti acquai scaricavano direttamente sulla strada, tanto che a Pistoia si era provveduto a rimuoverli fin dal XII secolo. Era poi cura degli abitanti delle case, se non vi aveva già pensato la pioggia, occuparsi della pulizia dell'androne, facendo confluire tutti i liquami sulla strada. E nel corso del 200 questo tipo di soluzione comincia a essere vietato e nella legislazione superstite fa la sua comparsa un'altra struttura che determina un nuovo sistema fognario. Si trattava di una canalizzazione, collettore o chiavica, che correva al centro degli isolati, parallela alle facciate e tangente alle aree cortilive interne. Sul confine dei singoli lotti che serviva a raccogliere le acque nere domestiche. Questo collettore rappresentava una soluzione più avanzata di organizzazione dei servizi, perché convogliando gli scoli di tutte le case dell'isolato consentiva un collegamento con la rete idrica della città e rendeva possibile ricevere periodicamente dall'amministrazione pubblica acque bianche per la pulizia. Inoltre, la chiavica centrale permetteva di collocare in un luogo non visibile sulla strada i servizi igienici, così che lo spurgo era garantito sia con le acque piovane che con i collettori pubblici. Già molte città del 200 avevano realizzato perlomeno le strutture principali dei collettori e avevano obbligato i privati a ricoprire gli scoli. Ma solo nel 300 il sistema fognante riuscì a diventare veramente efficiente e nel secolo successivo le città più grandi, quelle ormai diventate capitali di grandi stati regionali, avrebbero portato a compimento questo importante servizio pubblico. I porci con gli anelli. Porci, oche starnazzanti e altri animali domestici nei secoli centrali del Medioevo dovevano ormai essere spariti da tempo dalle città, ma forse non del tutto, dalle zone periferiche, e sicuramente non saranno stati pochi coloro che tendevano a conservare questa antica abitudine, forse risalente all'epoca in cui i borghi erano piccoli e non c'era ancora quell'esigenza di ordine, fattasi sempre più pressante con lo sviluppo dell'economia di mercato. Che il problema esistesse lo si comprende dal fatto che la legislazione di tutti i comuni tornava continuamente su questo problema, tanto che non tutte le città si irrigidivano sulla presenza dei maiali, mentre erano ben più ferme nel vietare l'accesso ai bovini e agli altri animali di grossa taglia che potevano essere la causa di rischi per la popolazione. E proprio per porre termine a questa difficoltà fra 2 e 300 vennero aperte piazze per il mercato del bestiame, diverse da quelle centrali, dove si svolgeva il mercato degli altri generi. In alcune città non era proibito possedere maiali, purché la avessero l'anello al naso che consentiva di tenerli facilmente a bada. e in altre era permesso percorrere con i porci le strade che conducevano al mercato. Con il trascorrere dei decenni ci si rese però sempre più conto che la presenza degli animali domestici nelle strade non era decorosa. Firenze, ad esempio, con lo Statuto del Podestà del 1325, proibì decisamente porci, maiali e oche. Lo stesso fece l'amministrazione di Ascoli Piceno, preoccupata del pericolo che i maiali liberamente circolanti per le strade potevano rappresentare soprattutto per i bambini, stabilendo anche salate ammende per i contravventori. Tempi duri per i vandali. Gli statuti perugini del 1342 dedicano larga parte del quarto libro alla gestione urbanistica della città. Il primo argomento che affrontano è quello della fonte della piazza e del condotto d'essa e delle cisterne da fare. La fontana, che stava tanto a cuore ai perugini, è quella progettata da Fra Bevignate, costruita e ornata da Nicola e Giovanni Pisano, che adorna anche oggi la piazza fra la cattedrale e il palazzo dei priori. Dalla lettura degli statuti risulta che le preoccupazioni degli amministratori erano di vario ordine. In primo luogo destinavano l'uso della fonte solo al prelievo delle acque da bere e perciò era importante che non vi fossero inquinamenti di alcun tipo. Ma per il legislatore era altrettanto basilare la protezione di tutto il condotto, che consentiva all'acqua di sgorgare e di coloro che accedevano alla fonte per utilizzarne il servizio. Per dare efficacia a questi propositi, gli statutari perugini individuarono una zona di rispetto del raggio di 3 passi, attorno ai gradini del basamento, e disposero la costruzione di vasi di pietra da collocare presso i gradini stessi, nei quali coloro che andavano ad attingere l'acqua dovevano lavare la parte esterna del fondo dei recipienti. Un altro dispositivo, che aveva lo scopo di evitare la contaminazione dell'acqua e nel contempo di fornire un servizio, era costituito da 13 tazze di rame stagnate all'interno, legate ciascuna a una catena di ferro alla cannella da cui sgorgava l'acqua, per consentire di bere e di riempire i recipienti. All'espresso divieto di attingere l'acqua con le botti intrise di olio, di mosto o altrimenti sporche, se ne aggiungevano altri che mostravano indirettamente quali fossero le abitudini dei perugini, dal momento che l'individuazione del reato sottintende che c'era chi lo commetteva. I divieti appaiono in larga parte dipendere dal fatto che quella era anche la piazza del mercato e infatti si proibiva di usare l'acqua della fonte per abbeverarvi gli animali, che peraltro non potevano nemmeno avvicinarsi ai gradini, né ci si poteva lavare, fare il bucato, pulire il cibo, né attingere l'acqua per fare la calce, lavorare il cuoio o preparare la pergamena, tutte attività altamente inquinanti.